redigio.it e la storia continua. Proseguo con la registrazione, sempre dalla puntata 1 dell'Uva del Savoia. È una varietà prestigiosa, aristocratica e delicata. È la prima a germogliare e l'ultima a perdere le foglie. Un lungo ciclo vegetativo che le espone alle situazioni altalenanti del clima, sia alle gelate primaverili, sia alle piogge autunnali. Esige le posizioni più esposte al sole del mezzogiorno, con il drenaggio migliore e il terreno più vocato. Se ne ha notizia a partire dal 300 e con la sua tradizione ultracentenaria ha assorbito ed è nota con numerosi sinonimi come marchesana, prunenta, malasca, martesana e altre ancora. Gran parte della sua fama è legata al Piemonte, dove le strade del vino serpeggiano tra rocche e castelli e raccontano l'epopea del re di casa Savoia e le memorie del Risorgimento. A Grinzane, Camillo Benso, conte di Cavour, fu sindaco dal 1832 al 1849 e oggi il maniero ospita l'Enoteca regionale piemontese che espone i vini e le grappe selezionati dai maestri assaggiatori dell'Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini d'Alba. E fu la nobildonna Giulia Colbert Faletti, marchesa di Barolo, dove aveva i vigneti, a far conoscere il Nebbiolo di Barolo alla corte torinese del Savoia. Dalla seconda metà dell'Ottocento si chiamò semplicemente Barolo e divenne l'ambasciatore del regno sabaudo delle corti d'Europa. Nella rocca di Barolo, Silvio Pellico transitò reduce dallo Spielberg e l'azienda Mirafiore Fontana Fredda conserva le botti pregiate di Vittorio Emanuele II. Il re Don Giovanni, che amoreggiava con la bella Rosine, poi contessa di Mirafiori, e sua moglie Morganatica. Lungo le strade del Nebbiolo si respirano infine le suggestioni letterarie di Vittorio Alfieri, Beppe Fenoglio, Cesare Pavese, e la casa di Natale di quest'ultimo, a Santo Stefano Belbo, riporta alla mente bellissimi versi. Poi veniva la stagione, che in mezzo alle albere di Belbo e sui pianori dei bricchi rintronavano fucilate già di buon'ora, e Cirino cominciava a dire che aveva visto la lepre scappare in un solco. Nell'elenco del comizio agrario del 1881-82 figura un po' a sorpresa l'uva Pinot Nero e le sue numerose varianti. E secondo l'autore dei Tre Moschettieri, Alessandro Dumas, il vino è la parte intellettuale del pasto. E la definizione si adatta alla perfezione a questo vitigno francese che racconta una bellissima storia di emigrazione. È originario della Borgogna ed è forse l'Elvanacea piccola citata da Plinio nel primo secolo d.C., oggi altrimenti noto come Borgogna Nero e Blauburgunder, felicemente stellato e diffusamente coltivato in tutte le regioni vinicole del mondo, dal Cile alla California, dall'Australia alla Nuova Zelanda, dalla Germania alla Svizzera, senza dimenticare naturalmente il paradiso dei vini che è l'Italia. È il capostipite di tutti i vitigni con il nome Pinot, grigio, bianco, verde e Pinot Meunier, un'uva nobile e capricciosa, che ha bisogno di condizioni climatiche e geografiche ottimali. Può essere vinificato in purezza, in uvaggio, con altre uve rosse, in bianco base, spumanti, metodo classico e metodo Charmat, e frizzante con rifermentazione in autoclave. È l'anima dello champagne, il vino più famoso al mondo che evoca i nomi del monaco Dom Pérignon, dell'abbazia benedettina di Hautevilliers, nelle cantine di Reims e di Épernay. Nella Champagne francese la coltivazione di Pinot Nero è più intensa. La Borgogna, e in particolare la Côte d'Or, è invece la zona di produzione per l'eccellenza del Pinot Nero, vinificato in rosso. E basti ricordare di Romanée Conti, un altro vino diventato leggenda. www.redigio.it e la storia continua.